Allora, cosa è successo a lui innanzitutto? Vi ricordate il 31 ottobre di quest'anno, 1 novembre del 2016? E perché il 31 ottobre? Il 31 ottobre è una data fondamentale per i luterani, in quanto secondo la tradizione Lutero avrebbe affisso alle porte della chiesa del castello, in Wittenberg, quelle 95 tesi che poi sono state oggetto immediato di contestazione e poco alla volta nel 17 appunto hanno fatto scattare un atteggiamento di esclusione della sua persona e della sua dottrina dal punto di vista del contenuto. 2017-1517, perché 31 ottobre 2016? E perché con il 31 ottobre del 2016 inizia l'anno che andrà a celebrare l'avvento o l'evento di questa riforma che si è iniziata appunto 500 anni fa. Il 31 ottobre del 2017 sarà la conclusione. Il Papa in un certo senso ha giocato in anticipo, ha voluto essere presente fin dall'inizio a questo anno che vedrà celebrazioni nel mondo luterano, in Germania. Sono stato in Germania pochi mesi fa e ho visto nella zona di Wittenberg, nella zona di Eisenach, nella zona diciamo di Erfurt, dove ci sono i grandi centri della riforma alla sua origine, che si stanno organizzando perché aspettano milioni di persone, insomma. Quindi sarà un evento abbastanza importante. Che cosa è capitato quindi, diciamo, nel 1517? E tra il 1517 e il 1520, quando appunto ormai scatta la scomunica per Lutero e quindi viene estromesso in principio dall'impero, viene escluso da questa possibilità di praticare la sua predicazione all'interno della Chiesa, e tanto i principi quanto i vescovi avrebbero dovuto consegnarlo a Roma sostanzialmente. La cosa non è avvenuta perché con la dieta di Worms fu proprio messo in salvo dal suo principe territoriale, era Federico il Saggio, che lo fece poi portare sopra Angela alla Vartu, dove nel 1521, in 10 settimane, tradusse il Nuovo Testamento dal greco in tedesco, in tedesco parlato, in tedesco. Ecco, che cosa è avvenuto? È avvenuta da parte di Lutero non una volontà di ribellione, innanzitutto nei confronti della Chiesa di Roma. La sua volontà, come ha detto anche il Papa, l'ha ricordato recentemente, era quella di riformare la Chiesa, cioè portarla alla forma delle origini. Non ha voluto Lutero creare una chiesa diversa da quella di Gesù Cristo, ma riportare la chiesa del suo tempo a quello che era la forma della vita cristiana dei tempi di Gesù. E che cosa c'era che non andava allora? C'erano tantissime cose che non andavano proprio. Innanzitutto, vabbè, dal punto di vista morale, una grande miseria, sia ai vertici della Chiesa come anche nel popolo e in quel clero che era debito, doveva essere debito alla cura pastorale della gente. Le cose andavano male perché i vizi erano quelli di sempre, quindi simonia, attaccamento al denaro, poi mancanza di rispetto per il celibato ecclesiastico, preti che avevano delle donne, ma non solo preti, vescovi, cardinali, papi, ricordiamo Alessandro VI, ormai più nessuno storico cattolico può contestare il fatto che il Papa Borgia, Alessandro VI, abbia avuto dei figli proprio quando era già Papa, insomma, ed erano figli che chiamiamo naturali, tra virgolette, cioè non era legittimamente sposato, evidentemente aveva dei figli. E tutto questo naturalmente creava un atteggiamento, una situazione, per chi aveva una vita spirituale un po' più intensa, di dispiacere, innanzitutto di dolore, e di volontà di vedere, al di là di un comportamento ipocrita, la possibilità di una pratica effettiva del Vangelo di Gesù. Niente di male, anzi direi un sentimento molto buono questo. A parte queste smarginature di tipo morale, c'era poi un grande fatto, cioè la gente andava in chiesa affamata di ascoltare la parola di Dio e invece di ascoltare la parola di Dio predicata e insegnata, si trovava lì dei maestri che venendo dalla Sorbona parlavano dell'equidità, degli habitus, cioè di cose strane, creavano delle tesi di tipo teologico così astratte e così lontane dal bisogno della gente che non potevano essere seguiti, ma volevano mettere in mostra, per così dire, il loro sapere astratto che avevano imparato alla Sorbona piuttosto che in altri grandi centri della cultura teologica del tempo. Quindi mancava un aggancio pastorale serio e la possibilità di nutrire il popolo con la parola di Dio. E Lutero si è orientato verso questa necessità. Lui da solo, no, si inserisce in un contesto che è quello dell'umanesimo, che parte dal 1400, viene avanti fino al 1500 e va anche verso il 1600 e oltre, in cui l'attenzione viene rivolta alle fonti del nostro sapere, della nostra cultura, e tra queste fonti della cultura dell'Occidente si ritrova anche la Bibbia, la Sacra Scrittura. Quindi bisogna ritornare alle fonti, conoscerle addirittura nelle loro lingue originali. Fino allora la Sacra Scrittura era conosciuta in latino, secondo la traduzione di Gerolamo, la cosiddetta Vulgata, cioè la traduzione più diffusa, più a portata del popolo, quella che circolava dappertutto. Ma nella Vulgata sì, ci sono tutte delle belle traduzioni, tutte le regole vengono rispettate, ma poi ci possono essere anche delle particolarità che possono essere corrette o capite meglio, comprese meglio, a partire dagli strumenti filologici che il tempo metteva a disposizione. Il grande capitano di revisione della traduzione di Gerolamo al tempo non fu nemmeno Lutero, fu Erasmo, cioè un suo confratello, che voleva appunto insegnare ad accostarsi alla scrittura innanzitutto ai predicatori, quindi ai preti, attraverso un apprendimento dell'ebraico, del greco e del latino, che non doveva essere più quello maccheronico della tarda scolastica, del tardo medioevo, ma doveva essere un latino ben formato, quasi ciceronico, quasi all'altezza, insomma, di un'espressione veramente seria, grave, importante, qual è appunto l'annuncio di Dio. Ecco allora che Lutero accoglie tutta questa spinta che gli viene da questi desideri di riforma. C'era anche nel nord, soprattutto nella zona che oggi chiamiamo Belgio e Olanda, ecco, le Fiandre e l'Olanda, c'era anche un movimento, come anche nella Germania del nord, un movimento che va sotto il titolo di devozio moderna, la devozione moderna. Espressione della devozione moderna, per esempio, è quel libro che noi probabilmente tutti conosciamo, che ha formato secoli di tradizione cristiana, che si chiama L'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo. Ecco, il frutto di quella spiritualità era dato da questo ricorso attraverso la vita di piccoli gruppi all'interno della parrocchia, di un ricorso vivo alla scrittura meditata, considerata, praticata dai laici poi, perché la novità della devozione moderna è proprio questa. C'era una spiritualità molto alta, però destinata ai monaci, alle monache che sono fuori dal mondo, e mancava una spiritualità alla portata di mano, per così dire, di coloro che vivevano nel mondo, con la famiglia, con il loro lavoro, con i loro impegni. Ecco, la devozione moderna invitava da parte sua a meditare semplicemente la Sacra Scrittura e a poterla praticare nei circoli di spiritualità legati alla vita della parrocchia. Ecco, anche questa è una spinta che Lutero ha fatta sua. E che cosa ha scoperto nella scrittura Lutero per venire a comprendere che cosa è accaduto con la dichiarazione congiunta del 1999 sulla quale si scrive la dichiarazione congiunta del 31 ottobre 2016, che andremo poi a vedere in breve. Che cosa ha scoperto Lutero nella sua meditazione sulla Sacra Scrittura? Ha scoperto che il centro di tutta la Sacra Scrittura non è un messaggio moralistico, un insieme di precetti che vengono dati all'uomo perché l'uomo, praticandoli con le sue forze, con le sue energie, con la sua capacità di intendere, con la sua buona volontà, con le sue virtù, possa essere salvo, santo, giusto davanti a Dio. Se riduciamo la scrittura a questa massa di leggi, norme, pratiche che compete all'uomo mettere in atto secondo la sua buona volontà, della scrittura dice che non abbiamo capito niente, non abbiamo capito il centro, la questione. Infatti la scrittura dall'inizio alla fine è una promessa di liberazione, è un evangelo, contiene anche la legge, e dovremmo allora intendere cos'è la legge rispetto all'Evangelo, ma dall'inizio alla fine la scrittura è un Evangelo, cioè un lieto annunzio che Dio ha promesso all'uomo la sua vita donata per far vivere l'uomo della sua comunione, e quindi è la promessa che Dio manterrà fino alla fine questa volontà di entrare in comunione con gli uomini, cancellando i loro peccati e unendoli a sé in una vita di amore. Questo è il centro della Sacra Scrittura. Avete presente il libro della Genesi, laddove appunto, capitolo 3, Adamo ed Eva contravvengono quel mandato che viene dato loro, no? Non devi cibarti di questo albero della conoscenza del bene e del male. E loro invece se ne cibano, e questo cibarsi contro il mandato che hanno ottenuto da Dio è un uscire da quello stato originario, che significa un rapporto di fede trasparente, semplice, di fiducia totale che potevano avere Dio, loro creatore. Da quando l'uomo esce da questo stato originario, di giustizia originaria, che è il suo rapporto di fede bello, trasparente, limpido con Dio, che lo crea e lo fa essere, lo mantiene nell'essere, in dialogo con sé, da quando esce da questo rapporto l'uomo perde la possibilità di entrare in rapporto con Dio, di essere in un rapporto giusto con Dio. Allora ecco la legge. La legge significa il fatto che Dio non abbandona l'uomo e vuole ancora orientarlo verso di sé, mettendogli davanti quello che dovrebbe praticare per essere riconosciuto giusto. Certo, la legge è stata data per questa santità della vita dell'uomo. La legge è una cosa buona in se stessa, è giusta, è santa, dice San Paolo nella lettera ai Romani. Però che cosa succede? Che l'uomo non è in grado di praticarla. Anche se la pratica in qualche misura, per qualche aspetto, finisce che quando la pratica per se stesso, per apparire bello e giusto ai propri occhi, per presentarsi davanti a Dio. Vi ricordate quella parabola del pubblicano e del peccatore? No, il peccatore è davanti al fariseo, il fariseo davanti all'altare celebra se stesso: io non sono come gli altri, non sono questo qui che giù in fondo alla chiesa, io pago le tasse, io faccio del bene, io qua, io là, io su, e Dio è chiamato ad applaudirlo, no? Invece che a perdonarlo. Ecco, quando l'uomo si serve della legge per celebrare se stesso, aggiunge peccato a peccato, non ottimizza il valore della legge, ma lo contravviene, e allora si verifica questa cosa stupenda, che la legge che ti dice come devi comportarti, visto che tu non ti comporti secondo la legge, diventa quello specchio che ti riflette la tua immagine di peccatore, cioè ti fa prendere coscienza che tu sei peccatore. Se la legge ti dice devi fare così e tu non lo fai, ecco allora cosa serve la legge? A prendere coscienza che sei peccatore. La legge ti accusa. In realtà la legge, invece di salvarti, ti accusa e suscita sta dentro di te la consapevolezza che non sei capace di praticarlo. L'uomo è uscito dalla fede originaria, da quella fede in cui è stato creato, da quel rapporto di giustizia originario nel quale stava davanti a Dio e con Dio, in comunione con Lui, in dialogo con Lui, l'unica creatura che può parlare col suo creatore. È uscito da questo rapporto bello, perché ha perso la fede, ha perso la fiducia, non ha dato fiducia a Dio nel suo comando. Uscito da questo rapporto di fiducia, l'uomo è affidato a una legge che non riesce a praticare. Ma Dio non si rassegna. Proprio nel capitolo terzo della Genesi, laddove si è detto che è capitato questo peccato di Adamo ed Eva, interviene subito Dio e dice alla donna che egli pone inimicizia tra il seme di lei e il seme del serpente. E il seme di lei è la promessa già legata a Gesù Cristo, è il primo Evangelo, primo Evangelo. Di fronte al disastro compiuto dall'uomo, Dio non lo consegna a se stesso, escludendolo dal paradiso, eccetera, eccetera, ma mentre lo rassegna, per così dire, alla sua condizione di uno che ha perso la fede, che non ha più fiducia in lui, gli dice anche che egli interverrà in maniera tale da liberarlo dal suo peccato tramite uno che nascerà dalla donna. È la prima promessa, perché poi i profeti riprendono per tutto l'Antico Testamento, e che diventa Vangelo. Alla fine diventa Vangelo. Gesù viene come la realizzazione della promessa messianica che si trova già nel libro della Genesi, passa attraverso le indicazioni dei profeti e arriva fino all'Annunciazione, l'Annunciazione e alla vita di Gesù, la parola di Dio incarnata, la parola di Dio che diventa crocifissa, la parola di Dio che poi diventa predicata, perché si predica Cristo morto. Cosa succede? Come si esce da questa condizione di mancanza di fede e di abbandono a se stessi, insomma? Si esce da questa condizione solo perché Dio interviene a nostro favore, operando la nostra salvezza e annunciandocela attraverso la predicazione della parola. Allora, come è arrivato Lutero al cosiddetto tema della giustificazione per fede? Meditando sui salmi, per esempio, perché anche i salmi contengono la legge e l'Evangelo. La parola di Dio che è accusa dell'uomo e la parola di Dio che è consolazione, perdono e annuncio di pace all'uomo che l'accoglie. Vi ricordate quando ai tempi, proprio sono diventati giovani, ma un po' di capelli grigi li vedo, insomma, ecco, quando in occasione dell'ufficio dei morti, no? Alla mattina, alla prima messa, a un certo punto c'era la messa, poi c'era l'ufficio per i morti e si cantavano alcuni salmi. Tra questi il Miserere Mei Deus, Salmo 50, Salmo 51 secondo la numerazione ebraica, Salmo 50 secondo la numerazione latina, dove si dice: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Poi si va avanti e a un certo punto si dice: io confesso il mio peccato e te lo dico apertamente e lo riconosco, perché tu sia riconosciuto giusto nella tua parola, nelle tue parole. In latino suona così: ut justificeris in sermonibus tuis, affinché tu sia riconosciuto, tu sia giustificato nelle tue parole rivolte a noi. Quando Dio è riconosciuto giusto da noi nelle sue parole? Quando ci riconosciamo peccatori, perché la sua legge che ci è posta davanti, non osservata da noi, diventa appunto accusa nei nostri confronti e dice: tu sei peccatore, non dovevi fare questo, non dovevi avere fatto. Allora, dare ragione a Dio nelle sue parole significa anzitutto riconoscere che la sua legge è vera, giusta e santa e ci accusa, e non dobbiamo riconoscerci per quello che siamo, cioè peccatori. Quando però, dice Lutero, l'uomo riconosce se stesso come peccatore dando ragione a Dio nelle sue parole, Dio dà ragione all'uomo, cioè Dio lo considera giusto, Dio lo perdona. Questa è la giustificazione del Dio. Perché dare ragione a Dio nelle sue parole significa credere nella parola di Dio, che in questo caso è la legge. E chi crede nella parola di Dio viene giustificato, cioè viene riconosciuto giusto da Dio. Tu gli dai ragione, dici che Dio è giusto quando parla, quando ci accusa con la sua legge, perché ti riconosci peccatore, e Dio nel momento in cui ti riconosci peccatore ti giustifica, cioè ti considera giusto, ti perdona. Questa è la giustificazione per fede. A partire innanzitutto dalla parola di Dio che è legge, che è legge. Ma la parola di Dio però nella sua pienezza non si risolve, non si riduce alla legge. La parola di Dio che attraversa tutti i secoli e tutta la Sacra Scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, arriva fino al momento in cui la parola si è fatta carne. Adesso la vedremo a Natale con quel prologo stupendo del Vangelo di Giovanni, no? E la parola di Dio, il Verbo, si è fatto carne e venne ad abitare dentro noi. Accogliere la parola di Dio con fede significa, ripeto, dare ragione a Dio nella sua parola. Allora se lui ti manda Cristo e ti dice che in lui ti perdona, se tu accogli Cristo nel suo gesto di nascita in mezzo a te e di perdono perché per te dice che va in croce e muore per te, se lo accogli in tutto questo e dice di risorgere per te e tu lo accogli come morto e come risorto per te con fede, tu sei salvato, tu sei giustificato, tu entri in comunione con Dio. Quando la parola ti raggiunge, questa parola è carica anche della grazia della fede, cioè ti dà la capacità di aderire ad essa, e se tu aderisci ad essa sei salvo, sei perdonato, sei giustificato dalla fede. Questo è il grande concetto, che è un concetto profondissimo, è un concetto sul quale poi, ecco, sono accaduti anche gli equivoci. Vogliamo vederne uno di questi equivoci? Cioè, bisognerebbe qui, per entrarci dentro, per vedere tutti gli aspetti, avrei bisogno più di un'ora, no? E avrei bisogno molto di più, però non è il nostro caso, non dobbiamo questa sera stare qui fino a mezzanotte. Dico, isolo un aspetto, ecco, che è stato frainteso, per far capire come a pure dei fraintendimenti non ci siamo più trovati, mentre d'altra parte in questo noi eravamo completamente d'accordo. Se questo è il tema della giustificazione per fede, facciamo il caso innanzitutto contrario, che cioè non sia vero il discorso della giustificazione per fede. Vorrebbe dire che l'uomo potrebbe salvarsi anche senza fede. Fede nella parola di Dio, che è legge, che è Vangelo, fede in Gesù Cristo, morto e risorto. Va bene, questo era già stato detto nella storia del cristianesimo. Un certo monaco che veniva dal nord e che si chiamava Pelagio, aveva detto, ai tempi di Sant'Agostino, che l'uomo può giustificarsi da solo, che l'uomo può diventare santo e giusto e entrare in comunione con Dio da solo, con l'uso della sua intelligenza, con l'uso della sua volontà, con la pratica delle sue virtù. Ecco, l'uomo si giustifica da sé. Se le cose, è stato condannato evidentemente dalla Chiesa di Cristo, se le cose fossero così, in questo modo, si compromette tutto del cristianesimo, si compromette il cuore, si compromette il centro del cristianesimo, che è Cristo, cioè Cristo è superfluo. Non sappiamo che cosa fare, perché è andato in croce? Se tanto ce la caviamo da soli, siamo giusti per conto nostro, con la nostra pratica della virtù, con la nostra intelligenza, con la nostra buona volontà. Cristo non serve. E quindi rinneghi la croce di Cristo. E quindi non hai fede in Dio che ti manda il tuo figlio come salvatore. E quindi sei peccatore e resti male. Non sei giusto. Questo è il discorso. Ma vediamo appunto il fraintendimento. Vi dicevo, quando l'uomo riconosce giusto Dio nella sua parola, egli è riconosciuto giusto da parte di Dio. Allora ecco che è scattato il primo fraintendimento. I cattolici hanno cominciato a dire: ma se tu consideri il processo di giustificazione come un puro e semplice essere riconosciuto giusto, in realtà lasci l'uomo tale e quale. Perché questo concetto di giustizia semplicemente imputativa o forense, chiamiamola così, non è detto che trasformi l'uomo. Faccio un esempio tratto dal foro, cioè il foro è il processo giudiziale, insomma, il tribunale. Se ci sono gli avvocati qui tra in mezzo a voi lo sanno molto bene, no? Quando non si riesce a individuare il fatto, a trovare il fatto, e dal punto di vista del diritto non si riesce a trovare le prove, ecco, di un, secondo il diritto, che ci sia stato un contravvenire al diritto, allora si dice, il giudice dice, che questa persona è innocente. Ma è innocente veramente? Oppure lui la dichiara innocente non avendo trovato il fatto e le prove relative al fatto e non avendo trovato, secondo la legge, i motivi di accusa relativi a questo fatto? E tante volte lo sapete bene, i processi vengono anche rifatti e poi magari a distanza di vent'anni si trova che quello che era stato accusato in realtà era innocente perché ha tolto le prove. Allora, se il processo di giustificazione fosse semplicemente un processo nominale, diciamo così, un dichiarare giusto l'uomo da parte di Dio, che si risolve in una pura e semplice dichiarazione della sua giustizia mentre egli rimane peccatore, ecco, questa giustizia non trasforma la realtà dell'uomo peccatore. Non cambia la natura dell'uomo, che in realtà rimane peccatore. Dio lo dichiara giusto, ma egli è peccatore. Cosa contrapponevano i cattolici a questo modo di intendere la giustificazione? E dicevano, è no, per noi, la fede nella parola annunciata e il Vangelo, praticato nel battesimo, tolgono completamente il peccato. Quindi l'uomo viene trasformato nella sua interiorità, nella sua natura. È quello che, con una parolona grossa, i teologi, facendosi filologi, chiamano una trasformazione ontologica dell'uomo, relativa al suo essere. I cattolici dicevano, noi abbiamo questa concezione della giustificazione come qualcosa che effettivamente ci cambia, ci trasforma, ci fa uomini nuovi. Voi invece protestanti avete una concezione del processo di giustificazione come un procedimento semplicemente forense, nominale, che lascia l'uomo tale quale. La cosa era anche aggravata e facilitata dal fatto che effettivamente in Lutero si trova questa espressione. Quando l'uomo viene giustificato, il peccato è perdonato, ma l'uomo rimane peccatore. Ma perché bisogna intendersi bene, bisogna guardare bene dentro in questa proposizione. Il peccato viene perdonato perché Dio lo considera giusto, ma l'uomo rimane peccatore. Perché? Perché rimane nell'uomo la concupiscenza. E che cos'è la concupiscenza? Concupire vuol dire desiderare, no? Che cos'è la concupiscenza? Non è semplicemente qualche cosa di relativo alla pratica del sesto comandamento, quindi la sfera sessuale, eccetera, concupire la libido, insomma, no? Ma è, secondo la dizione latina del termine, appunto, quel desiderare in qualsiasi forma di andare contro la volontà di Dio, in qualsiasi forma essersi rivelato. Vuol dire, il precetto dice... Non concupisces, non desidererai, non desiderare di fare che cosa? Fare questo, quest'altro, di andare in una formula che raccoglie tutti i comandamenti. Non desiderare di andare contro la volontà di Dio. Ma ecco, tu anche se sei perdonato, continui ancora a provare questa tentazione, almeno la tentazione di opporti alla volontà di Dio che è buona. E questo è già peccato. Questo per Lutero, il luteranesimo, cioè avvertire dentro di noi la propensione ad andare contro qualsiasi precetto di Dio è già peccato. a prescindere dalla questione del consenso o dell'assenso. Invece noi cattolici diciamo: no, il peccato non consiste tanto nella tentazione, perché ognuno può essere tentato, ma nell'adesione della volontà, del consenso, quindi alla tentazione cattiva. Tanto nel caso in cui poi concludi questa opera all'esterno, quanto nel caso in cui aderisci semplicemente col tuo cuore all'interno, non potendo mettere in pratica quanto tu hai provato e consentito. E invece Piero dice: no, è fatto stesso di avvertire dentro di te questa volontà di andare contro la legge di Dio, questa è la concupiscenza e questo è il peccato. E questo rimane, però è perdonato se hai fede nel momento in cui tu lasci dire a Dio su di te che sei giusto, perché gli dai ragione, ti riconosci il peccatore, in quello stesso momento tu sei perdonato. Ma rimane il peccatore, certo, perché la concupiscenza rimane in te. È una cosa profonda, capisci? Non è una bagatella, non è una cosa ridicola, è una cosa molto profonda. Cioè c'è una spiritualità, per così dire, portata all'eccesso, e c'è una profondità teologica molto profonda, perché è come dire, il peccato d'origine consiste proprio in questo, nell'aver cominciato a sentire la corda dentro di te a una volontà di opporti a ciò che Dio ti chiede. La tentazione di Satana. Ma è proprio vero che Dio vi ha detto così di non mangiare? Ma no, ma mangiate così e che voi diventerete come Dio. Già questo. E dall'ascoltare questa cosa, d'accordo a questa cosa, anche soltanto percepirla, è un non essere più nel rapporto fiduciale di trasparenza di fede nei riguardi di Dio. E questo è il peccato. Capito? Allora per secoli, cristiani luterani e cristiani cattolici si sono combattuti sul fronte di questa, di questa questione. Gli uni dicendo agli altri: voi avete una concezione della giustificazione puramente nominale che lascia l'uomo tale quale. Noi abbiamo una concezione della giustificazione che cambia e rinnova l'uomo nel suo essere. Ma attenzione, dov'è il fraintendimento e non vedere la verità su questo? Quando Lutero parlava di un giudizio di Dio che egli pronuncia su di te e con questo giudizio ti riconosce giusto, egli pensava in modo biblico, e cioè la parola di Dio non è come la parola dell'uomo. La parola del giudice può dire tu sei giusto, e quello magari non è giusto, è peccatore, cioè è un delinquente vero. E quello dice tu sei giusto, non ho trovato le prove, non ho trovato il fatto. E c'è una differenza tra la parola dell'uomo, che non fa le cose pronunciandole, e la parola di Dio, che invece ha questa forza. Dio non soltanto dice, ma dicendo crea, fa. E se Dio ti dichiara giusto, sei giusto. Se realmente è efficace quella parola di Dio che ti viene rivolta nel momento in cui ti assolve dal tuo peccato, realizza veramente dentro di te questo perdono del peccato e ti trasforma facendo di te un uomo giusto. E quindi è nata quella discordia tra luterani e cattolici, per cui io ricordo di aver letto 30 anni, 40 anni fa, un bellissimo studio, un bellissimo articolo di un profondo conoscitore luterano degli scritti di Lutero, un certo Karl Hall, ecco, il quale poneva questa questione già negli anni 30 del 1930. Ma quando Lutero parla di Gerechtsprechung, cioè di dichiarazione di giustizia da parte dell'uomo peccatore, intende egli anche una Gerechtmachung oppure no? Cioè intende anche un farlo effettivamente giusto nel momento in cui si chiama giusto? Cioè tra Gerechtsprechung e Gerechtmachung c'è identità o c'è differenza? E che cosa intende propriamente Lutero quando parla di giustificazione del mondo? E lì sono cominciati appunto gli approfondimenti sugli scritti di Lutero per andare a fondo, eccetera, e vi posso dire che in questi anni di studio mi è capitato di leggere l'identità di queste due formule in una bellissima predica del 1525 attorno al giorno di Pasqua, laddove Lutero identifica Gerechtsprechung con Gerechtmachung. Quando Dio dichiara l'uomo giusto, l'uomo effettivamente viene fatto giusto. E allora cinque secoli di controversie, no? Voi avete la giustizia imputativa forense, noi abbiamo la giustizia effettiva che trasforma l'uomo nel suo essere. E diventava comodo contrapporsi su una semplificazione di quel tipo senza la forza di capire la posizione dell'altro. Per cui, nell'ambito della teologia controversistica, la controversia si istituisce così: tu affermi A e porti per questo A la tesi, l'argomento 1, l'argomento 2, l'argomento 3, l'argomento 4, eccetera, eccetera. Io affermo la tesi non A, è l'opposto, contraddittorio. E porto per questa mia tesi, che è la contraddittoria rispetto alla tua, argomento non uno, non due, non tre, non quattro. A cui questa contrapposizione speculare, così rigida, si va incontro alla impossibilità di un qualsiasi accordo. Quando invece insieme, da un lato si cerca nella Sacra Scrittura che cosa c'è scritto veramente, e dall'altro si interpretano gli scritti teologici di Lutero nel suo modo di sentire e dei nostri autori anche cattolici, ci si rende conto che in realtà con formule diverse, con sfumature diverse, con differenze teologiche diverse, però alla fine si afferma l'identità di quella tesi. Noi siamo giustificati, noi crediamo di essere giustificati per fede, semplicemente per fede. Dove questa giustificazione è qualcosa di effettivo, è qualcosa che effettivamente ci cambia, ci trasforma. Ecco, è sulla scorta, quella miseria, riprendiamo adesso semplicemente la questione di lui, che cosa è accaduto, qual è la dichiarazione congiunta del 1999, noi siamo giustificati per la fede e non per le opere della legge. No. Nella dichiarazione di lui si dà corpo effettivo ed efficace a questa tesi che insieme condividiamo, anche l'altro fraintendimento. Voi dite che l'uomo è giustificato per fede, già, ma allora basta che voi dica io fede e poi se non fa niente tanto è giustificato perché è giustificato per fede. Noi invece diciamo che l'uomo è giustificato per le opere, dimostro le mie opere e questo ti dimostra la mia fede. Ma Lutero non ha mai detto che la fede non abbia bisogno delle opere e non debba necessariamente esprimersi attraverso le opere della fede, non le opere della legge, quelle che l'uomo compie a partire da se stesso, dalla sua volontà, dalla sua intelligenza, dalle sue virtù, ma le opere che scaturiscono dall'adesione di fede. Se da quell'adesione di fede trasparente di Dio alla sua parola non scaturiscono le opere dell'amore, quella non è fede, non esiste, non c'è, nemmeno per Lutero, non c'è. Allora, cosa abbiamo condiviso insieme nella dichiarazione congiunta di lui, il 31 ottobre? Abbiamo proprio detto questo, è talmente vero che noi siamo uniti nella fede in Cristo e siamo salvi per questa fede che abbiamo in Cristo nostro Signore, che insieme possiamo rendere testimonianza attraverso le opere che nascono dalla fede, che sono le opere della verità, verso i più generati, i più lontani, verso quelli che arrivano perché sono perseguitati, sono chiedono ospitalità, hanno più di una persecuzione che sta loro alle spalle, verso i carcerati, per tutte quelle opere di misericordia, dobbiamo leggere il primo, quello che dice, no? Misericordia corporale, quelle sei opere di misericordia corporale. In questo noi siamo uniti e insieme vogliamo rendere testimonianza a Cristo di questa nostra fede che ci porta necessariamente in quanto cristiani a praticare questo. Ecco, questa è l'essenza di questa dichiarazione congiunta di lui, la quale è per così dire conseguenziale rispetto alla prima. La prima stabilisce che noi crediamo la stessa cosa, questa seconda dichiarazione dice non solo crediamo, ma è talmente vero che crediamo la stessa cosa, che insieme possiamo fare tutto questo, e l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. questo è l'essenza del discorso che volevo farvi questa sera. E più grazie.
Adesso c'è la possibilità di qualche intervento, magari breve, per cercare se c'è qualche cosa da chiarire, eccetera. Posso cominciare io, non sai cosa. Se avete ti ascoltavo, grazie per la chiarezza, eccetera, eccetera. Però mi chiedevo, se la questione era questa, come si è scatenato 5 secoli così, che non è detto una cosa. Al di là dei documenti del 99 di quest'anno, cioè che cosa ha fatto scatenare questa incomprensione, questa facendo diventare in Occidente quello che purtroppo ci ha segnato, cioè probabilmente si è pensato qualcosa d'altro dando voce a questa difficoltà di incomprensione.
Allora devo dire che la cosa è proprio nata male, è nata male perché vi ho parlato prima dei fatti del tempo, no? Non ho parlato del Papa del tempo di Lutero, e questo Papa del tempo di Lutero era Leone X. Leone X, cioè un Medici, Giovanni Medici, che veniva dalla grande famiglia dei Medici di Firenze, non era un immorale tipo Alessandro VI o altri cardinali dell'epoca, eccetera. Però cioè, era un bel macioccone, cioè lui diventato cardinale, creato cardinale a 14 anni, chi avesse avuto la vocazione non lo so, se i suoi genitori, i suoi parenti, i suoi amici, normalmente era così, il primogenito ereditava il principato con tutti i suoi beni e quindi anche il potere, eccetera, economico e politico, eccetera. Gli altri, venuti dopo, venivano normalmente orientati verso carriere ecclesiastiche piuttosto redditizie e potenti, perché diventavano vescovi, ma i vescovi erano principi. Per un'altra via, per un'altra strada, per motivi politici, ugualmente ed economici, mantenevano il casato all'altezza di poter competere poi con la nomina del successivo Papa, eccetera, eccetera. Allora, quando questo Leone X è diventato Papa a 38 anni, se ne stava la Magliana, la villa di Magliana, e quando è diventato Papa ha detto: oh, abbiamo ottenuto il papato, lasciateci godere il papato, tale qua, ha detto così, lasciateci godere il papato. Allora questo monaco su nel nord che cosa va dicendo, cosa sta facendo, che scompiglio sta creando? Essendo lui un buon fiorentino, venendo da là, si ricordava che nel Principe e nel discorso sulla prima legge, con libro di un certo Machiavelli, è scritto in grande: il principe ha il dovere, quando viene messo in discussione nel suo potere, di spegnere, cioè quel focolaio di ribellione, di contrasto. Quindi non hanno ascoltato, Lutero non è stato ascoltato, la sua esigenza di riforma che nasceva anche da una macerazione profonda, seria, della conoscenza della Sacra Scrittura alla quale ha dedicato tutta la sua vita, non è stata minimamente ascoltata. Non è stata ascoltata la sua lettera che scrisse a Leone X nel 1520, intitolata La libertà del cristiano, lettera a Leone X, della quale gli diceva due cose. Io credo che il cristiano, in virtù della sua fede, è un signore liberato da tutte le cose, è signore su tutto, perché è così, la fede di Dio ti libera da tutto, da tutto, non sei più schiavo di niente, né morte, né malattia, né dei principati, né potere, né principi terreni, non c'è più nessuno, soltanto se fede in Dio, fede soltanto in Dio, perché solo Dio è Dio. E in virtù dell'amore, della carità, l'uomo, quell'identico che è libero Signore sopra tutti e tutte le cose, è schiavo di tutti in tutto. In virtù della fede ti elevi verso Dio e sei liberato da te stesso e da te.
diventare schiavo di tutti, tutte le cose. Ma è un messaggio quotidiano più pieno questo, no? Ma bastava questa legge, bastava queste cose, bastava partire da lì per dire, ma per l'amor di Dio, cerchiamo di intenderci, vediamo. E del resto le tesi che proponeva Lutero non erano qualcosa di completamente al di fuori della tradizione cristiana, erano affermazioni all'interno di un processo teologico che va sotto il nome di teologia agostiniana, che veniva avanti da secoli, insomma. Quindi, anche dal punto di vista di una considerazione del discorso teologico che Lutero andava facendo, c'erano gli elementi per poter intendersi e per poter avallare anche questa particolare sottolineatura del modo di intendere la fede. Ma, capito, quando c'è la volontà di non ascoltare e soprattutto l'incapacità di cominciare seriamente una riforma che ormai non si poteva più demandare, perché il problema era questo, e lo scontro è stato totale. E poi cosa è capitato? È capitato che ovviamente dietro c'erano anche problemi politici ed economici che presero il sopravvento, anche di potere. Cioè da secoli la Chiesa, nella sua diffusione nel mondo, soffriva perché Roma continuava a chiedere soldi. Allora, il gallicanesimo, il cosiddetto gallicanesimo da una parte, era il tentativo della Chiesa in Francia di separarsi da Roma per costituire progressivamente una Chiesa nazionale, la Chiesa di Francia, sganciata e liberata dai gravami che doveva invece riconoscere a Roma. E dall'altra parte, in Germania, e i principi tedeschi, visto che Lutero aveva preso questa posizione forte contro Roma, non gli è sembrato vero di trovare in lui colui che in qualche misura avrebbe potuto liberare la Chiesa germanica nei vari principati dal dominio di Roma, perché Roma continuava a pompare soldi. Proprio nel tempo dell'indulgente 1517, Tettel, che era questo predicatore domenicano nella zona di Wittenberg, non proprio lì del Mar Rosso, andava dicendo che tu basta che paghi insomma qualche cosa e l'anima che mentre cade la moneta nel cesto, l'anima basta sua e salta il cielo, tu liberi le anime del purgatorio, e questo è cosa servivano i soldi, servivano ad Albrecht von Mainz, il vescovo principe di lì, il quale aveva debiti fortissimi con i banchieri Fugger, i quali a loro volta banchieri Fugger avevano debiti altissimi con Roma, perché andava in quel tempo costruendo la Basilica di San Pietro. E quindi quei soldi che si ottenevano dalle imprese andavano poi a Roma per costruire la Basilica. E poi questo è andato avanti nei secoli. Cioè, nei secoli successivi, l'appartenenza alla confessione cattolica, alla confessione luterana o riformata, hanno giocato un ruolo funzionale rispetto agli interessi politici e economici dei vari principati. Non è che il luteranesimo in sé o il cattolicesimo in sé avessero detto principi di lotta religiosa, ma di fatto i principi che si sono dichiarati per il luteranesimo o per il cattolicesimo si sono contrastati tra di loro prendendo spunto anche delle differenze confessionali, ma le differenze convenzionali erano soltanto funzionali ad altri interessi di potere, di espansione, di governo del loro territorio. Quindi è diventato tutta una questione di funzionalità politica della religione, non tanto di una religione affermata in se stessa per quello che potevano essere. E questo si è portato. I teologi vanno andate loro avanti. Una volta che gli dai la tesi la sanno dimostrare perfettamente, ti trovano i passi giusti, eccetera. Quando manca la conversione del cuore, no? Al Vangelo, semplicemente la purezza del cuore che vuole il Vangelo, da una parte e dall'altra, cattolici, eccetera, è finita, cioè si contrappone e si contrappone.
Facendo riferimento a Paolo, non si risolverebbero le questioni sul piano teologico?
E sul piano teologico ci sono le interpretazioni. Le interpretazioni che venivano dalla scolastica per i cattolici, le interpretazioni bibliche che venivano dalla conoscenza più diretta della Bibbia da parte di Lutero. Il mettere insieme le diverse interpretazioni poi ha dato luogo a una incapacità di intendersi.
che è scritto, ma poi come lo interpreto, questo è il discorso. E nelle interpretazioni nascono tutti gli stili, soprattutto quando ci si fraintende poi.
Ci sono stati dei momenti prima del Concilio Vaticano II in cui la Chiesa ha avuto uno slancio di cambiamento?
Certamente, ma prima del Concilio Vaticano II c'è stata, per grazia di Dio, il liberarsi da parte della Chiesa di Roma di una concezione del potere temporale che penalizzava comunque e offriva un fraintendimento forte alla questione del primato del Papa. Se il primato del Papa viene inteso in termini politici, di forza politica, di antagonismo politico con gli altri, perché deve tendere appunto una visione, questo porta allo scontro e porta... Quando il Papa ha cominciato a rinunciare al potere temporale, e ciò che Rossini aveva detto nelle cinque piaghe della Chiesa, eccetera, eccetera, ed è lì sono stati fatti passi enormi. E si è cominciato a vivere il primato dei successori di Pietro, quindi il primato del Papa, in una maniera più spirituale, in una maniera molto alta, in una maniera svincolata da interessi terreni. E tutto questo ha facilitato appunto un ritorno all'Evangelo, ecco, un ritorno al colore originario. Sull'altro versante, naturalmente anche là è nata una Chiesa piuttosto di Stato, e però nel tempo anche là la Chiesa luterana si è progressivamente separata in fondo da questa situazione di privilegio, ecco. Anche oggi in un certo senso una Chiesa veramente libera dal suo nesso con un rapporto civile del potere non esiste, perché più o meno attraverso le convenzioni, attraverso convenzioni non tra Santa Sede e gli Stati, viene garantito, poniamo un sostentamento al clero, in Germania c'è il problema della tassa per la religione, che riguarda non soltanto i luterani ma anche i cattolici, ecco, tutte queste forme che magari sono anche necessarie, ma sono qualcosa di relativo, di provvisorio, di modificabile, di trasformabile, non sempre rendono trasparente una partecipazione di fede, un'adesione di fede. La Chiesa è un bene enorme, un dono enorme che il Signore ci ha fatto. E la fede nella Chiesa è indispensabile, perché soltanto attraverso la Chiesa possiamo raggiungere Cristo. Però la Chiesa al suo interno è sempre da riformare. E deve piegarsi a questa necessità di una riforma che la faccia sempre più vivere in maniera conforme a quanto Cristo le ha donato e vuole essere per lei. E quindi c'è bisogno di una purificazione continua. È vero, non siamo più ai tempi di Alessandro VI, però anche i preti sono molto cambiati, no? La situazione è molto diversa, però ovviamente il peccato c'è sempre, tanti episodi, pedofilia, compromissioni con denaro, da parte del comunismo, eccetera. E non soltanto preti ma anche poi destra, perché c'è sempre purtroppo questa pesantezza del male, del peccato. Chi è il vero discepolo? E il vero discepolo di Cristo è colui che non si scandalizza del peccato del fratello e lo porta come Cristo a portare il peccato di male. Però la nostra fede si purifica in questo modo, stando all'interno della Chiesa con la sua grandezza e i suoi limiti, la nostra fede si purifica progressivamente.
Quanti altri documenti occorrerà fare per arrivare ad una piena unione?
I documenti non lo so quanti saranno, ma certo non siamo arrivati all'unione perfetta. E per esempio la comunione di mensa eucaristica, no? Non siamo ancora arrivati, perché questo presupporrebbe tanti altri passaggi, una rivisitazione del tema della successione apostolica, il modo di intendere la apostolicità della Chiesa, quindi il modo di intendere il sacramento, che cos'è il sacramento propriamente. Però sul tema stesso, per esempio, dell'Eucaristia, dobbiamo anche correggere qualche nostra idea e modo di presentare la dottrina, per esempio, luterana. I luterani, come noi, credono nella presenza reale di Cristo nel pane e nel vino, nello sacramento. Lutero non ammette la dottrina della transustanziazione,
cioè la trasformazione di sostanza e la permanenza degli accidenti che sono il pane e il vino, cioè il pane e il vino. Ma non ammette questa dottrina perché non è biblica, non si trova nella Bibbia. È una applicazione di concetti desunti dalla filosofia greca alla spiegazione di questo fatto che è la Eucaristia. Ma quanti padri della Chiesa prima dell'epoca del Medioevo e della dottrina della trasubstanziazione hanno creduto realmente nella presenza di Cristo nel pane e nel vino senza ricorrere a una dottrina come quella della dottrina della trasubstanziazione? C'è la presenza reale, Lutero ha combattuto tutta la vita contro per esempio Zwingli, contro per esempio Calvino, dicevano questo non è il corpo di Cristo, questo pane significa il corpo. E Lutero diceva, io non leggo hoc significa corpus Christi, questo hoc est corpus Christi, questo è il mio corpo, no? Il est non significa. E quindi, da questo punto di vista, per esempio, è una differenza che non abbiamo, siamo, cioè a noi condividiamo la stessa fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Ma, per esempio, il loro pastore non è ordinato dal punto di vista di una successione apostolica che si è interrotta. Allora che cos'è la successione apostolica? Noi diciamo, è un elemento essenziale della successione apostolica il fatto che un vescovo ordinato, un vescovo legittimamente ordinato, ordina legittimamente un altro vescovo, eccetera, eccetera, fino a Giulio. Però dicono, ma l'apostolicità non è questa, questo legame storico. Noi abbiamo dovuto interromperlo a un certo punto. L'apostolicità è la possibilità che ci è data dallo Spirito del Signore di rimanere fedeli all'insegnamento degli apostoli. Noi siamo apostolici perché insegniamo ciò che gli apostoli hanno insegnato, quindi rimanere. Capito? Questi però sono discorsi che dobbiamo assegnare ai teologi perché ci riflettano, perché ci pensino, perché vadano avanti a trovare le vie attraverso le quali si possa raggiungere anche una sanatoria a un certo punto su una situazione che va riconosciuta per quello che è. La unione, da questo punto di vista, che noi abbiamo oggi con loro, non è da intendersi come un'unione livellante, no? Per cui tutti dicono lo stesso. È un'unione all'interno della quale ci sono differenze, e queste differenze vanno anche evidenziate, vanno conosciute, ma non sono tali da scomunicarsi reciprocamente, insomma, ecco, non dovrebbero più essere così pesanti da portarci alla rottura della comunione, anche perché quello che ci unisce oggi è esattissimo, cioè il battesimo, la fede in Cristo, la fede nella Trinità, anche di noi degli individui identificativi, nonostante quali non siano. Ma il battesimo fa di noi dei membri del corpo di Cristo, del corpo di Cristo è uno solo, non esiste la. Quindi, capito, ci sono unità differenziate, unità differenti, ma oggi è più che mai importante cominciare a sottolineare ciò che ci unisce rispetto a ciò che sono differenti, ci divide, altrimenti arriviamo in porra.
Potrebbe fare un commento a riguardo dei tanti santuari che sono stati costruiti per combattere l'avanzata della Chiesa luterana e anche un commento riguardo delle donne ordinate nella Chiesa luterana.
Allora, certo, la prima cosa che la tema è giustissima, il grande baluardo massimo di difesa del cattolicesimo rispetto ai riformati è per poi cercato Corneo, quale ha lottato soprattutto nelle varie Svizzere bloccare veramente questa invasione, no? Di una dottrina che non era sostenibile, non era confrontabile, che non si toccava nemmeno, cioè era la controversia. Ecco, l'altra questione di sacerdozio femminile, dobbiamo dire innanzitutto non è sacerdozio, sono ministri non ordinati come intendiamo noi l'ordinazione, ma delegati dalla comunità ad esercitare il ministero in vista della santificazione. Quindi allora sono tante le cose che dobbiamo vedere anche le nostre, col tempo si chiarirà in addirittura, anche questo potrebbe essere ammesso oppure no, e se non è superabile può essere però conservato all'interno di un'unione che non raggiunge l'identità nella società del ministero.
Avendo uno sguardo un po' avanti, L'idea è quella di trovare una qualche forma di accordo per fare pace, oppure è quella di tornare indietro ad avere una sola chiesa.
E il problema è proprio questo, che la chiesa una c'è già, anche se è lacerata, perché non c'è un'altra chiesa di Cristo. Quando c'è il battesimo, c'è la fede in Cristo, uomo e Dio, c'è la fede nella Trinità, c'è il dono dello Spirito, anche i nostri fratelli, che sono ortodossi, piuttosto che calvinisti, piuttosto che liberali, noi dobbiamo ammettere tutto questo è stato approvato dalla Vita di Secondo. Certo, io spingo il tuo sguardo ancora molto più in là, ritengo che un vero ecumenismo dell'unione perfetta sarà soltanto nell'escato, cioè quando il Signore ritornerà. Allora si metterà tutti in pace, no? Nel frattempo bisogna camminare verso un'unione il più possibile, ecco, che ci consenta di leggere insieme la Sacra Scrittura e di interpretarla per quello che essa dice. Ecco, nella luce proprio dello spirito. Facciamo un esempio. Gli altri che si sono separati da Roma, comunque si sono separati da Roma anche a motivo di un esercizio del primato che non consentiva un'adesione in fede. E parliamoci chiaro. Per questo almeno da due o tre pontificati i papi cominciano a dire sì, certo, c'è il primato di Pietro, c'è il primato dei successori di Pietro, però bisogna vedere come viene esercitato il primato del successore di Dio, perché un certo modo di esercitarlo faceva scappare gli altri anche perché avevano altri interessi politici, non è che fossero più puri dal punto di vista delle intenzioni, magari appunto intendevano difendere anche loro il loro potere temporale o la loro adesione all'imperatore, eccetera, eccetera, no? Per motivi politici anche loro. Allora, se noi lasciamo spazio allo Spirito del Signore, insieme andiamo a leggere la Scrittura e adesso ci parla secondo quello che c'è scritto. Ormai sono 100 anni che l'esegesi nostra cattolica viene fecondata dall'esegesi luterana e viceversa, l'esegesi nostra cattolica feconda quella luterana. L'ecumenismo è nato anche da qui, è nato dal fatto che studiando insieme, approfondendo in maniera seria, diciamo scientifica, tra virgolette, la parola del Signore, e saltano fuori delle cose che sono condivisibili da tutti. Allora, quanto più in purezza di cuore, di spirito, cerchiamo insieme ciò che c'è scritto lì e lo intendiamo, tanto più cammineremo verso un'unione che non sarà mai perfetta se non quando il Signore ritornerà, ma che perlomeno ci consentirà di dire siamo la Chiesa del Signore, non facciamoci del male. Siamo fratelli e sorelle perché alla fine siamo tutti parte del corpo di Cristo e non facciamoci del male. Camminiamo insieme anche per strade diverse, ma comunque insieme.
Ovviamente la riflessione va avanti, eccetera, però il desiderio della conversione, no? Se no, sono andato a qui. Va bene? Grazie, mi sembra molto. Un solo battesimo prima, noi diciamo il nostro gloria a Dio di Gesù Cristo. Sia gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.